Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo sì certo anche del futuro dell'Expo, l'intervento del Presidente del Consiglio sul futuro dell'area che fino a pochi giorni fa ha ospitato l'Expo di Milano, e l'idea appunto di trasformare in un polo di ricerca. Adesso poi arriveremo anche agli interventi più specifici, e quindi un polo di ricerca anche sulla genetica, ma non solo. Arriveremo a questo, parleremo anche del dato delle nostre imprese manifatturiere. Perché oggi è uscito il rapporto CERVED sulle piccole e medie imprese del 2015 e va ogni anno a fotografare lo stato di salute economico-finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, che sono circa 137.000. Allora, diciamo subito che c'è un miglioramento del quadro complessivo, si interrompe la riduzione, il calo del numero delle piccole e medie imprese, e per il biennio 2015-2016 è atteso anche un miglioramento del conto economico delle aziende. Detto questo, ci sono tutti un insieme di problemi ancora non risolti, a partire dal credito bancario, sia sul fronte del poco credito che sul fronte delle sofferenze che le banche vantano nei confronti di alcune imprese. Pensate che comunque l'emorragia delle imprese è stata tale che dal 2007 al 2013 le piccole e medie imprese italiane sono passate da 150.000 a 137.000, e quindi sostanzialmente stiamo parlando di 13.000 imprese in meno, che sono un'enormità se ne moltiplichiamo poi per i dipendenti. Il numero per fortuna si è fermato a 137.000, quindi non è calato ulteriormente. Fatturati aumentati in media dell'1,5%, con un aumento più significativo per le piccole e medie imprese che operano nella manifattura e non nei servizi, hanno avuto un incremento del fatturato del 3%. Anche di questo, dicevo, parleremo anche della sentenza che ribalta, diciamo, quello che era un impasse dell'Agenzia delle Entrate. Ricorderete, ce ne siamo occupati con il tributarista che aveva ottenuto la prima vittoria, cioè bloccando gli accertamenti fiscali condotti da persone dell'Agenzia delle Entrate che facevano funzione di dirigenti ma non erano dirigenti. Gli atti dell'Agenzia delle Entrate, accertamenti fiscali, cartelle e quant'altro, firmati da dirigenti decaduti, diciamo, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale che a suo tempo disse che questi non potevano svolgere la funzione da dirigenti, sono comunque validi. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di Cassazione, intervenendo in una querela che avrebbe potuto coinvolgere migliaia di atti dell'agenzia. Quindi il principio della nullità degli atti deve essere comunque previsto per legge. Questo non è il caso degli atti contestati alle entrate, e quindi non ha alcuna rilevanza il fatto che l'atto sia stato sottoscritto da un dirigente poi decaduto. E va bene, parleremo anche di questo. La borsa più 1,30% Milano, che è in controtendenza, devo dire abbastanza netta, rispetto a Parigi che perde lo 0,1, Francoforte che guadagna lo 0,1, Londra meno 0,4, l'America perde lo 0,20%. Che cos'è che porta in controtendenza Milano? Un insieme di fattori, soprattutto la moda e il lusso. Campari più 3,5%, Yoox Net-a-Porter più 3,5%, Moncler più 3,10%, Tod's più 2,60%, Ferragamo più 2,25%, come Luxottica. E questo già rappresenta il grosso. Dopo che Moncler ha diffuso i dati, l'utile è salito nei primi 9 mesi a 93 milioni quasi di euro, i ricavi più 25%, continua ad andare molto bene anche Unipol dopo i conti, più 2,30%. E poi altri titoli, per esempio Finmeccanica, c'è stata una commessa di elicotteri importante vinta con Abu Dhabi, il titolo guadagna il 3,31%. 5,5%. Invece se n'è andato Andrea Mangoni come direttore generale e consigliere di amministrazione di Fincantieri. Il titolo un po' su questo soffre, nel senso che da questo punto di vista la reazione della borsa non è stata positiva, però andando su altri titoli segnalo anche che le Poste hanno diffuso da ieri i conti sui primi 9 mesi del 2015, l'utile netto è salito a 622 milioni, più 86,8%, ricavi in crescita, e questo ha portato anche a crescere anche il titolo delle Poste italiane. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, chiaramente dimenticavo, ma è un tema fondamentale, ci occuperemo anche dei dati dell'INPS, quindi il 1.700.000 assunzioni a tempo indeterminato che si sono state nei primi 9 mesi del 2015. Prima di iniziare con le polemiche, chiariamo che di questo 1.700.000 assunzioni a tempo indeterminato, da un lato ci sono sia le trasformazioni dei rapporti che già esistevano a termine o a Coco Pro così, e anche gli apprendisti, e questo si confronta con 1.200.000 cessazioni. Quindi questo vuol dire che ci sono stati quasi 500.000-470.000 nuovi rapporti a tempo indeterminato. Ora, e la variazione positiva rispetto allo stesso periodo è di 370.000. Poi andremo a analizzare, perché è chiaro che questi nuovi rapporti non sono tutti nuovi lavori, e qui andremo poi a spiegarlo, alcuni di questi appunto sono trasformazioni. Quello che è chiaro è che però c'è stato un saldo più che positivo, 500.000, di nuovi rapporti a tempo indeterminato, e quindi sfruttando anche, come titolano le agenzie, la decontribuzione che va dal 1 gennaio e il Jobs Act dal 7 marzo, il saldo è nettamente positivo, tra 1.700.000 di nuovi rapporti e 1.200.000 cessazioni. Dicevo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la Cina, alcuni mi hanno scritto: ma perché siete così ossessionati sulla Cina? Perché, guardate, insomma, c'era anche un'analisi dell'economista Minghao, guardate che se per caso, io non voglio fare il gufo e darmi il gufo da solo, ma se per caso il rallentamento cinese dovesse essere più significativo di quello che le autorità di Pechino non dicono, e conoscendo come funzionano, diciamo, le informazioni e la libertà di informazione in Cina, avrei qualche elemento per temere che le informazioni ufficiali del governo cinese non siano esattamente corrispondenti al vero. Dicevo, vorrebbe dire che la crisi, la frenata cinese è più significativa del previsto, con conseguenze ancora, diciamo, tutte da verificare sull'andamento economico l'anno prossimo. Allora, oggi il dato che riguarda la Cina è il dato sull'inflazione, che frena, e non è in questo caso una buona notizia. I prezzi al consumo sono saliti dell'1,3% in Cina rispetto all'anno prima, ci si attendeva a meno un 1,5%. Vale per la Cina nel ragionamento che si fa per l'area euro: un'inflazione troppo bassa segnala dei consumi in netto rallentamento, e comunque i prezzi alla produzione industriale sono addirittura scesi del 5,9%. Pensate che i prezzi alla produzione industriale sono in deflazione da 44 mesi. Ed ecco perché, accanto al rischio di un rallentamento cinese dell'economia e quindi delle esportazioni dell'Europa verso la Cina, c'è anche un altro rischio che sta un po' emergendo, penso al settore dell'acciaio, e cioè che se la Cina continua a essere in sovrapproduzione, cioè produce più di quanto non riesca a vendere e assorbire, andrà a svendere, passatemi il termine, alcuni prodotti, per esempio l'acciaio lavorato. Le denunce delle imprese europee sono fortissime su questo, si tratta di operazioni quasi in dumping, cioè vendi sotto un prezzo di costo pur di non perdere tutto, e chiaramente fai fuori in maniera con una pratica scorretta i settori interi, a partire appunto dall'acciaio, il fatto che da 44 mesi i prezzi della produzione industriale in Cina siano negativi tradice lunga sulla difficoltà che ha la Cina di far assorbire quello che produce. Vabbè, nel frattempo, visto che parlavamo del lusso, il lusso va bene per i dati Moncler, ma va anche bene perché l'euro è sceso sotto quota 1,07 nei confronti del dollaro, siamo a 1,06,90 ai minimi da 6 mesi a questa parte. Per quello che riguarda invece Cameron ha presentato una lettera all'Unione Europea per un accordo che definisce non impossibile, ma insiste perché l'Europa adotti le restrizioni al welfare per gli immigrati intraeuropei, e Angela Merkel è fiduciosa che si troverà un accordo con la Gran Bretagna. Spostiamoci all'Italia, ma sempre in tema europeo, perché il ministro Padoan, il ministro dell'economia, ha escluso che vi sia alcuna richiesta da parte dell'Europa di fare altre riforme in cambio di una maggiore flessibilità.
Non c'è nessuna richiesta di fare in cambio qualcosa ed in cambio di qualcos'altro, questo lo posso dire con estrema chiarezza. Sulle clausole dei cosiddetti migranti o degli eventi eccezionali, sono vari modi di chiamarla, ma insomma ci siamo capiti. La Commissione ha preso atto della documentazione piuttosto dettagliata che il governo ha inviato a giustificazione delle cifre che lei ha ricordato. Quindi, però, siccome questa è, come si chiama in gergo, una decisione orizzontale, quindi che sarà presa nei confronti di tutti i paesi, lo faranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ma ovviamente sta a loro deciderlo.
E sempre il ministro dell'economia ha detto di aspettarsi che le ragioni per cui chiediamo le clausole, appunto quelle di flessibilità, siano accolte, anche perché tutte le nostre richieste, il nostro disegno è all'interno delle regole europee.
Ai commissari io ho ulteriormente chiarito le ragioni, che peraltro sono note a tutti, per le quali l'Italia nella legge di stabilità indica la possibilità di avvalersi sia delle cosiddette clausole delle riforme strutturali sia delle cosiddette clausole per gli investimenti. In ambedue i casi noi riteniamo che ci siano ottime ragioni perché queste clausole siano concesse, in aggiunta a quelle già concesse sulle riforme strutturali, come sapete in aprile a pari a 0,4% di PIL. Io mi aspetto che le ragioni per le quali chiediamo quello che chiediamo in termini di clausole siano assolutamente accolte, perché le richieste e il disegno generale, non solo le richieste, il disegno generale della legge di stabilità sono assolutamente all'interno delle regole, comprese evidentemente le regole, virgolette, delle flessibilità.
E poi, sempre in tema di legge di stabilità, il sottosegretario Morando ha detto che potrebbe entrare nella legge di stabilità anche un credito di imposta rafforzato da affiancare agli ammortamenti di beni strumentali e da finanziare eventualmente con i fondi strutturali, oppure un'accentuazione del bonus per le nuove assunzioni attualmente prolungato su base nazionale con un contributo al 40%, questo solo per il Sud. Cioè, sappiamo che il governo nella legge di stabilità ha inserito un vantaggio per chi compra dei macchinari, diciamo in maniera brutale, e cosa fa? Di solito deve fare un ammortamento di questo macchinario comprato. Il governo ti dà la possibilità che se hai speso 100, ti darà la possibilità che se hai speso 100 euro per comprare questo macchinario, puoi nell'ammortamento mettere 140, con un ovvio vantaggio da questo punto di vista. Ecco, Morando dice che per il Sud si potrebbe aggiungere anche un credito d'imposta rafforzato, oppure addirittura delle clausole, degli interventi veri e propri, per esempio con un bonus per le nuove assunzioni rafforzato per le imprese che assumono al Sud. Nel frattempo, sempre in tema di impresa, il rapporto del Centro Studi Confindustria e anche dell'Istat sulla produzione industriale segnala che la produzione industriale è tornata a crescere per l'Istat dello 0,2% a settembre rispetto all'anno prima, più 1,7%, trainano soprattutto i mezzi di trasporto, e comunque i mezzi di trasporto, pensate che hanno fatto più 45%, è il settore auto, nei primi 9 mesi dell'anno come produzione industriale. E anche il Centro Studi Confindustria segnala un aumento della produzione industriale nel mese di ottobre, si attende un più 0,4%. Su questi due dati positivi si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alberto Orioli.
I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Alberto Orioli.
Torna a salire a settembre la produzione industriale. L'indice destagionalizzato è aumentato dello 0,2% rispetto ad agosto, mese in cui si era registrato un calo congiunturale di quasi mezzo punto. Sono i dati annunciati stamattina dall'Istat e l'indice corretto per gli effetti del calendario a settembre 2015 aumenta in termini tendenziali dell'1,7%. È una buona notizia quindi per la ripresa e si aggiunge alle ultime rilevazioni sulla fiducia per imprese e consumatori che dopo tanto tempo volgono finalmente al bello e si aggiunge anche al dato dell'inflazione che segnala una qualche ripresa dei consumi anche per il cosiddetto carrello della spesa e questo è un buon segnale per l'indice di fiducia. Nella media del trimestre luglio-settembre 2015 la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre a fronte di una variazione nulla invece registrata nel trimestre giugno-agosto rispetto al precedente. Quindi nella media dei primi 9 mesi dell'anno la produzione industriale aumenta dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Insomma, non siamo di fronte ancora a incrementi che facciano pensare a una robusta inversione di tendenza, quanto piuttosto siamo di fronte a una lenta risalita dal gorgo della recessione. La ripresa comunque è in atto e va solo irrobustita. Il dato dell'auto, peraltro, dimostra davvero di cosa parliamo quando parliamo di controtendenza. La produzione di autoveicoli a settembre, rispetto allo stesso mese del 2014, ha segnato un più 53,1%. Tra gennaio e settembre 2015, su base tendenziale, quindi la produzione di autoveicoli ha registrato un più 45,6%. Insomma, se questa performance fosse trasferibile a tutti gli altri comparti, l'Italia sarebbe davvero fuori dai guai.
Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.
Allora, Renzi e l'Expo, che cosa farà il Presidente del Consiglio e il Governo nel dopo Expo? Dunque, il Presidente del Consiglio ha detto, quando dicevo ha individuato nell'Expo, addirittura può diventare il centro mondiale della genomica dei big data, ha detto 1600 ricercatori sarebbero coinvolti nel progetto, l'Expo può diventare per il Governo un centro a livello mondiale che affronti il tema della genomica e dei big data, quantificando appunto in 1600 ricercatori che potrebbero essere coinvolti nel progetto che l'esecutivo ha per l'area dell'Expo. Tra l'altro ne ha parlato al Teatro Piccolo di Milano. L'altra cosa di carattere più politico, ha detto insomma l'Italia non è un concentrato di problemi, basta con i piagnistei, l'Italia è una superpotenza culturale, la seconda manifattura nell'Unione Europea. Siamo oggettivamente appunto una superpotenza culturale, la qualità delle nostre università e dei nostri centri di ricerca è straordinaria, ma dobbiamo fare di più e meglio.
L'Italia non può essere considerata, come talvolta è stato fatto negli ultimi anni, da tutte le parti politiche, non soltanto da qualcuno, o meglio, da parte di tutte le parti politiche, da una parte di tutte le parti politiche, come un concentrato di problemi, un elenco di difficoltà. L'Italia non è questo. L'Italia ha molti problemi, ha molte difficoltà, ma l'Italia ha anche uno straordinario patrimonio che troppo spesso non viene considerato. Un paese di intelligenze vivissime, così come chi va all'estero va a inseguire un proprio sogno, dobbiamo essere capaci di attrarre talenti, di generare qualità, di valorizzare le intelligenze che abbiamo, smettendola di compiangerci e piangerci addosso. Siamo il secondo paese per longevità al mondo, siamo il paese con il più forte associazionismo, siamo la seconda manifattura d'Europa e se smettiamo di pensare che la globalizzazione è il nostro nemico e capiamo che la globalizzazione è il più grande asset che ha l'Italia, sia in termini di incoming turistico che soprattutto di export e di valorizzazione del made in Italy, se finalmente entriamo in questa dinamica smettiamo di aver paura dei fantasmi, Abbiamo il maggior numero di beni UNESCO al mondo. In tutti gli incontri internazionali io dico non saremo mai una superpotenza militare, però siamo oggettivamente una superpotenza culturale.
Aggiungo io modestamente che poi però non sappiamo usare le nostre armi, per usare l'esempio del Presidente del Consiglio, per come trattiamo i giacimenti culturali anche e soprattutto nel nostro sud. Andiamo avanti. Comunque, sempre il Presidente del Consiglio ha detto in 20 mesi il governo ha fatto ciò che si è rimandato per 20 anni.
Negli ultimi 20 anni l'Italia ha parlato tutti i giorni di riforme, tutti i giorni. Non c'è stato un solo giorno in cui negli ultimi 20 anni noi non abbiamo discusso di riforme. Negli ultimi 20 mesi queste riforme sono state realizzate. Non esprimo qui un giudizio di merito. Qualcuno può apprezzare, e ci sono quelli che apprezzano, qualcuno può contestare, e ci sono quelli che contestano. Ma negli ultimi 20 mesi si è fatto ciò che negli ultimi 20 anni si era rimandato. La vera domanda è come vogliamo essere nei prossimi 20 anni adesso. Ora che finalmente la foga necessaria e urgente di realizzare le riforme in grado di cambiare verso al nostro Paese si è compiuta con un progetto organico di riorganizzazione del Paese che ha bisogno ancora di essere implementato, vorrei essere chiaro, ma che ormai è definito e indietro non si torna, ora che questo percorso è stato impostato, possiamo finalmente discutere insieme di qual è la visione dei prossimi 20 anni?
Allora, adesso ascoltiamo altri due passaggi. Attenzione, lo dico ad alcuni ascoltatori, senza polemica, però si chiama dovere oltre che diritto di cronaca. Sta parlando il Presidente del Consiglio, è intervenuto alle 16 al Teatro Piccolo di Milano sul futuro dell'Expo, cosa farà il governo, e l'ascoltatore deve essere informato. Cioè, voglio dire, chi scrive ogni volta state facendo lo spot per Renzi dimentica che ai tempi di Berlusconi facevamo la stessa cosa, cioè facciamo ascoltare cosa dice il Presidente del Consiglio, che il capo dell'esecutivo, e in un paese normale dovrebbe essere lui che decide e dà l'indirizzo di governo. Facciamo ascoltare Berlusconi, facciamo ascoltare Prodi, abbiamo fatto ascoltare Monti, Letta, e faremo ascoltare tutti i prossimi Presidenti del Consiglio che verranno anche dopo Renzi, visto che ci occupiamo di cronaca della giornata economico-finanziaria, quando parla di economia il Presidente del Consiglio o il Ministro all'economia, va bene? Poi non so se chi scrive era, magari scrive anche quando facciamo ascoltare Berlusconi o facciamo ascoltare Prodi. Non mi interessa, andiamo avanti. Pronti 150 milioni per i prossimi 10 anni. Poi ognuno si fa un'idea, l'idea che vuole, di quello che dice il Presidente del Consiglio, ma se non te lo faccio ascoltare, come fai a farti fare a crearti un'idea? È un principio un po' interessante quello che dice di chi dice che insomma non dovremmo nemmeno far ascoltare il Presidente del Consiglio. Pronti 150 milioni per i prossimi 10 anni per l'area ex Expo.
Il punto chiave è, a mio giudizio, quello di partire da subito perché questo progetto dia il senso dell'ambizione dell'Expo e di Milano. Lo Stato è pronto a investire 150 milioni all'anno per i prossimi 10 anni. Lo Stato è pronto, per utilizzare le parole di Tim Cook oggi alla Bocconi, a fare un progetto che sia the best, come deve essere l'Italia, e non puntare al the most. L'Italia è pronta a evitare che quest'area diventi l'area del nostro rimpianto. Lo spazio politico e fisico in un'area di 110 ettari per fare un capolavoro c'è tutto. A noi il compito di non sciuparlo.
E poi appunto il tema del centro economico, centro mondiale di genomica e di big data, non deve essere solo un federal building, ha detto Renzi.
Noi non immaginiamo quest'area come un'area in cui semplicemente trasferire dei pur significativi e prestigiosi immobili. Lo dico perché abbiamo ricevuto un ottimo progetto curato dall'Agenzia del Demanio, o meglio, compartecipato dall'Agenzia del Demanio. È un progetto serio, rigoroso, lo apprezziamo, ma è un progetto che non ha, a nostro giudizio, il respiro internazionale che Milano merita e di cui ha necessità. Mi riferisco cioè al fatto che si costruisca un federal building, così li vengono chiamati nell'area dell'Expo, di uffici pubblici e dintorni. Noi pensiamo che quell'area debba essere un'area con un forte valore scientifico e culturale, non soltanto un federal building. Da questo punto di vista, noi pensiamo che il governo debba fare la propria parte, se richiesto. Siamo pronti da venerdì, dal Consiglio dei Ministri di venerdì, a metterci risorse ed energia. Vorremmo che Palazzo Italia non si fermasse neanche un secondo, ma abbiamo anche la consapevolezza di dover fare un progetto all'altezza di ciò che Milano è, di ciò che Milano rappresenta e di ciò che Milano è diventata nella percezione complessiva dopo il trionfo dell'Expo.
Allora, sì, siamo Radio Renzi 24, va bene, mi arrendo. Comunque, al di là di questo, ragazzi, Presidente del Consiglio oggi è al piccolo per raccontare che cosa succederà del dopo Expo. A mio avviso è un elemento importantissimo. Che parli Renzi, che sta sulle palle da alcuni ascoltatori, o che parli un altro Presidente del Consiglio, non me ne frega nulla. Nell'ultimo passaggio avete sentito la differenza tra quello che è un progetto che, di cui già si discuteva, cioè fare un grande centro, Federal Building, ecco, magari con gli inglesismi potremmo anche fare a meno ogni tanto degli inglesismi, un progetto, diciamo, di grande centro di edifici di carattere pubblico e amministrativo. Renzi dice no, non è abbastanza, dobbiamo portare la ricerca e appunto l'ipotesi Centro Mondiale di Genomica e di Big Data. Vedremo cosa succederà, vedremo se saranno solo parole di facciata, ma è importante capire cosa vuole fare il governo e che soldi vuole mettere il governo in quest'area, ok? Al di là di come uno la pensi su Renzi o non Renzi, per favore non sviluppiamo l'ossessione per le persone, sviluppiamo l'ossessione per i programmi, per i contenuti. Non facciamo come con Berlusconi, ok? Che era o sì o no in base alla persona, sì o no in base ai programmi, ai contenuti, a quello che uno fa. Meteo, pubblicità e poi parliamo delle cartelle esattoriali.
State ascoltando un programma offerto da
SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex.
Focus Economia.
minuti. Allora sì, sono d'accordo con alcuni ascoltatori, adesso vedremo cosa capiterà dell'area Expo dopo le dichiarazioni roboanti del Premier, e come sempre andremo a verificare. Non abbiamo avuto nessuna remora nel criticare il governo e anche il Premier su alcune iniziative, a partire da alcune iniziative presenti in questa legge di stabilità. E poi l'evocazione del ponte sullo stretto, vabbè, la soglia dei 3.000 euro, addirittura l'architrave della legge di stabilità, che è tutta sulla riduzione di IMU, TASI, invece secondo noi era da preferire IRPEF e IRES. Ma detto ciò, staremo a vedere, intanto prendiamo atto delle intenzioni del governo. Non vorrei che ci fosse un gruppo, diciamo, di persone che amano criticare a prescindere. Vediamo cosa succede, su. Quello che è certo invece è che gli accertamenti fatti da dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbero dovuto essere dirigenti ma non erano dirigenti e definiti decaduti da una sentenza della Corte Costituzionale, sono comunque validi. Lo ha stabilito ieri con una sentenza, una sentenza della Corte di Cassazione. I giudici sostanzialmente sono intervenuti in una decisione che riguardava migliaia di accertamenti fiscali e tra l'altro non ha quindi alcuna rilevanza, secondo i giudici, il fatto che l'atto sia stato sottoscritto da un dirigente poi decaduto, perché dicono i giudici della Corte di Cassazione il principio della nullità deve essere previsto per legge. Se non è previsto per legge, gli atti sono comunque validi. Immagino la delusione, anche se io, insomma, devo difendere l'Agenzia delle Entrate, perché gli accertamenti vanno fatti, si bloccava tutto per un problema di cattiva gestione interna, ma si sarebbe bloccato tutto l'accertamento fiscale. Immagino la delusione di chi, come commercialista, aveva vinto la causa contro l'Agenzia delle Entrate e fatto scatenare questo caos, ossia Maurizio Reggi, buonasera.
Buonasera.
Vabbè, possiamo dire così, lei da commercialista sarà deluso, ma da cittadino sarà contento, no?
Ma io non sono deluso per nulla, nel senso che, anzi, io posso dire che la giustizia tributaria funziona, perché abbiamo avuto la possibilità di avere 3 gradi di giudizio, le nostre voci sono state ascoltate, alcuni giudici di commissione tributaria hanno preso la parte favorevole al contribuente, altri invece sono rimasti, come dire, fedeli alla linea che oggi ha seguito la Corte di Cassazione. Alla fine è arrivata la Corte di Cassazione che ha chiarito e ha evitato il prolungarsi di questo inutile contenzioso. Come le dissi anche l'altra volta, l'importante è che un ricorso non si basi solo su un unico motivo, come poteva essere questo, ma devono essercene tanti, per, anche sul merito della pretesa. In questo caso, nel caso che riguarda me, per esempio, la commissione tributaria ha deciso solo su quel motivo lì, quindi probabilmente ci sarà un ritorno in commissione tributaria di primo grado per parlare anche degli altri motivi e poi dopo arrivare in Cassazione. La Corte di Cassazione in questo caso ha emesso 3 sentenze redatte da 3 giudici relatori diversi, come per dire che adesso non si discute più, cioè non è un indirizzo isolato della Cassazione, ma a questo punto è un indirizzo che potrebbe essere già quasi consolidato. E ha detto una cosa molto semplice: la norma non prevede che il sottoscrittore dell'atto debba essere un dirigente, prevede che debba essere il capo dell'ufficio oppure un funzionario della carriera direttiva da lui delegato. La Cassazione dice: direttiva non vuol dire dirigenziale, perché sennò la norma l'avrebbe detto, e quindi anche il capo ufficio non deve essere necessariamente un dirigente. Un'altra cosa importante che ha detto, che sarà utile per tutti i difensori tributari e quindi per i contribuenti, è quella di dire: controllate la delega, perché la delega può essere data però a 3 condizioni fondamentali. Primo, che sia indicato per nome e cognome il funzionario che viene delegato, quindi non una delega in bianco come proprio ha detto la Cassazione. Secondo, per concedere la delega bisogna che ci siano dei motivi, e questi motivi dovranno essere scritti nella delega. Perché ti concedo la delega? Perché non c'è personale? Perché eccetera. E il terzo punto è che la delega deve avere un termine. Cioè, non ti posso dire firmate al posto mio. No, firmate questo atto per questi motivi entro questa data, altrimenti la delega non è valida. Allora immagino che lei mi chiederà: ma a questo punto secondo lei è giusto che i contribuenti adesso vadano a fare le pulci e l'avviso di accertamento e vadano a vedere se la delega è sottoscritta, da chi, se c'è il motivo? Ma allora, se è giusto che il contribuente che sbaglia paghi,
sì,
è anche giusto che l'amministrazione finanziaria segua perfettamente le norme, quelle che ci sono devono essere seguite. Quindi è giusto, no, che se la norma dice la delega deve essere fatta in un certo modo, così deve essere fatta.
Allora, diciamo così, io ho capito bene, intanto lei dice: meno male che siamo arrivati a 3 livelli di giudizio, e ci dimostra che l'amministrazione tributaria non è insensibile ai ricorsi. Io dico meno male, anche perché, come ha detto la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, le agenzie fiscali rischiavano di morire se venivano annullati questi 767 facenti funzioni dirigenti. E poi lei ha chiarito anche dove la Cassazione è stata esplicita, quindi la nullità degli atti deve essere prevista per legge, che non vuol dire, ho capito benissimo quello che lei dice, Reggi, che comunque adesso lei si ripresenterà con il suo assistito in commissione tributaria e esporrà altri elementi, diciamo, non era solo questo su cui si basava, diciamo, tutto l'impianto per ottenere la sospensione e la cancellazione dell'accertamento. Però era importante riaverla, grazie, perché abbiamo seguito la vicenda che poi è esplosa, ma fummo facci di profeti nell'immaginare che se una sentenza stabiliva la nullità di un atto e c'erano 767 funzionari che si comportavano da dirigenti, immaginate quante pratiche e accertamenti portati avanti, si sarebbe rischiata la paralisi. Grazie anche a Maurizio Reggi. Traffico.
Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it.
Vi presenta Focus Economia.
minuti. Allora parliamo di borsa adesso, che festeggia l'euro a 1,0680, mi riferisco al lusso, ma festeggia anche, sempre riferito al lusso, anche e soprattutto i conti di Moncler, più 25% di ricavi, l'utile nei primi 9 mesi che sale a quasi 93 milioni di euro. Ciao Condina, Radio Corri sulle 24 ore, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Oggi Milano in controtendenza perché Parigi e Francoforte hanno chiuso invariate, Londra meno 0,40, il Dow Jones meno 0,10, noi più 1,50. Grazie a Campari più 4%, Uxnet a Porté più 3,50, Moncler più 3,30, Luxottica più 2,80 come Tod's e Ferragamo più 2,5%.
Sì, è stato sicuramente il settore della moda oggi a trainare Milano rispetto alle altre piazze continentali, su cui continua la preoccupazione per la congiuntura mondiale di questa di stamattina, l'ennesimo rallentamento dell'inflazione cinese che ovviamente preoccupa e non poco. Tu citavi alcuni titoli, Campari in attesa dei conti, sale del 4%, anche Jux, c'è un'attesa per la diffusione dei conti trimestrali, chi invece li ha già dati è Moncler che sale del 3,3%, qui c'è l'aumento dell'utile del 31%. 92 milioni, ma c'è anche la conferma da parte dei vertici degli obiettivi fissati per fine anno, indicazioni quindi positive che hanno convinto insomma gli operatori ad acquistare il titolo. Bene anche Tod's, bene anche Luxottica, ricordiamo che comunque nelle ultime sedute i titoli della moda erano stati parecchio penalizzati.
Ancora andiamo avanti con oltre alla moda c'è Finmeccanica più 3,5%, elicotteri a Abu Dhabi, se ho ben capito, e Telecom di nuovo si risveglia più 3%.
Eh sì, Finmeccanica ha ottenuto una commessa di cui non è stato reso noto il valore, ma gli analisti stimano 150-200 milioni per degli elicotteri da parte di 15 elicotteri per la precisione dell'Augusta Westland da parte di Abu Dhabi. Il titolo diciamo è stato un crescendo, è iniziato a più 1, più 2%, poi con la volata finale di Milano è arrivata a più 3,5%, bene anche Telecom che torna sotto i riflettori e chiude sopra il 3% di guadagno.
Sempre sui titoli, vediamo appunto il lusso, l'abbiamo già detto, Unipol continua a crescere, i conti erano buoni ma anche oggi porta a casa il 2,5%, visto che parliamo di finanza e assicurazioni, Unipol sai più 1,90, invece UbiBanca più 1,80, Pop Milano più 1,70, Intesa San Paolo più 1,60, Unicredit più 1,40%, Generali più 1,1%, l'unica eccezione è Monte dei Paschi, meno 1,80%, Unipol e le banche.
Beh, Unipol sicuramente i mercati hanno apprezzato, la trimestrale hanno apprezzato soprattutto il fatto che siano diminuite le preoccupazioni per ulteriori rettifiche sui crediti di Unipol Bank, che è un po' il tallone d'Achille della holding sostanzialmente. Per quanto riguarda invece UbiBank e BPM, sono tornate le indiscrezioni su un'aggregazione, in particolare sarebbe UbiBank a lanciare un'offerta su Banca Popolare di Milano, un'offerta comunque con carta, e sicuramente le indiscrezioni fanno bene a questi titoli che diciamo sono un po' tutti al rialzo.
Ancora vorrei sapere di A2A, perché c'è un po' di notizie, c'è un'offerta vincolante per una partnership di Linea Group Holding, deve essere accettata entro il 21 dicembre, mentre dove A2A vuole entrare nel capitale sociale con una quota del 51%, quindi maggioranza assoluta, invece Fincantieri dopo le dimissioni del direttore generale Mangoni.
Eh sì, diciamo che A2A ha presentato ieri un'offerta vincolante per Linea Group, che è una multiutility che attiva nella bassa Lombardia, nella zona di Crema, Cremona, Pavia e Rovato. È un'offerta che si vocifera, implica una valorizzazione complessiva di Linea Group attorno a 250 milioni, quindi per il 51% sono 128 milioni, una parte in cassa, una parte in azione. Il mercato sostanzialmente ha diciamo promosso questa operazione. Per quanto riguarda invece Fincantieri, è stata un'altra seduta difficile, ha perso l'1,8%, qui c'è l'addio del direttore generale Andrea Mangoni, ricordiamo che Mangoni veniva da Sorgenia dove aveva sostanzialmente traghettato la società attraverso il piano di ristrutturazione del debito che ha portato all'uscita dei De Benedetti, all'ingresso delle banche, poi il passaggio in Fincantieri e adesso anche l'uscita da Fincantieri.
Poste infine, perché i conti di ieri erano buoni, erano gli utili dei primi 9 mesi, più 87% a 622 milioni.
Sì, degli utili molto buoni, poi insomma il mercato guarda anche al fatto che è stato promesso in sede di IPO che l'80% degli utili nei prossimi 2 anni verrà distribuito come cedole, però a proposito di IPO va anche ricordato che oggi il titolo ha chiuso a 6,69 ed è comunque sotto i 6,75 euro di IPO, quindi ancora non
del
ci siamo.
Del collocamento, ancora sì. Siamo sotto. E fai bene a ricordarlo, allora i titoli migliori e peggiori in assoluto. Agronomia più 14,20, EMS più 10%, Poligrafici Printing più 8,40, Sintesi più 5,50, il fronte opposto, Tesmec meno 6,80, Ecosantec meno 5,60, Premuda meno 5,50%. Grazie anche a Ceo Condi nella Radio Corriere del Sole 24 Ore. Poi parleremo del rapporto Cervet sull'andamento delle piccole e medie imprese italiane e i dati dell'INPS sui contratti a tempo indeterminato. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24.
Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti.
Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata.
Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24.
Il segnale orario vi è offerto da
Pantera col TH, l'ERP di Infracomitalia, anche in cloud.
Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anche noi disabili @radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni.
State ascoltando un programma offerto da
SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora parliamo adesso del rapporto Cerved, che come ogni anno va a fotografare lo stato di salute delle piccole e medie imprese italiane. Anche qui non me ne frega nulla se alcuni diranno ecco che anche voi vedete tutto positivo. Noi raccontiamo i dati e i dati sono oggettivamente in miglioramento, anche se si viene da un periodo difficilissimo, quindi è un miglioramento parziale, marginale, insufficiente. Allora, se tra il 2007 e il 2013 il numero delle piccole e medie imprese italiane era passato da 150.000 a 137.000, quindi con un saldo netto negativo di 13.000 imprese in meno tra quelle aperte e quelle chiuse, il saldo, ripeto, negativo per 13.000 imprese in meno, che è un numero enorme. Nel 2014 per fortuna è rimasto invariato. Vorrei capire però con uno dei curatori del rapporto Cerved, quindi il dottor Valerio Momoni, buonasera.
Buonasera, buonasera dottor Barisoni.
Ecco, se i dati che avete in mano sul 2015 segnalano non solo che si è arrestata e finita l'emorragia, ma che sta anche riprendendo l'attività. Io ho visto i fatturati sul 2014 in media dell'1,5% con una crescita più forte, quasi doppia, per le piccole e medie imprese industriali. Prego, Momoni.
Vero. Allora, si è fermata l'emorragia, quindi noi dall'inizio del 2015 registriamo una caduta forte sia delle procedure, quindi dei fallimenti, sia soprattutto delle liquidazioni volontarie. Sono un indicatore forte di prospettiva, perché liquidazioni volontarie, quando un imprenditore chiude una impresa che è ancora in bonis, è perché non vede prospettive positive. Quindi una forte riduzione nel primo semestre del 2015 sono calati del 18% le liquidazioni volontarie, quindi si è fermata l'emorragia.
E i fallimenti, mi scusi, di quanto sono calati?
I fallimenti sono calati sempre per le PMI di un 18,3% anche fallimenti, quindi un calo importante. E anche le altre procedure, quelle non fallimentari, però che subiscono variazioni anche per cambi regolamentari, però sono calate a doppia cifra. Quindi direi il segnale è forte, come è forte il segnale delle nuove nate. Primo semestre, o comunque negli ultimi 12 mesi, un più 7,8% e nel 2014 un più 12% di imprese. Quindi tutto tutto dovuto all'SRL semplificate, cioè un 40% di queste nuove nate sono grazie alla riforma sull'SRL semplificate, ma sono segnali comunque di inversione di tendenza, ecco, noi leggiamo così, come inversione di tendenza.
Ecco, per quello che riguarda invece, poi andando nello specifico, il fatto che i fatturati siano aumentati più per le imprese industriali che per le altre, vuol dire che c'è ancora una difficoltà nelle imprese che sono legate ai consumi interni e ai servizi in primo luogo?
Sì, noi vediamo, diciamo che l'industria sta tirando la ripresa, seguita dai servizi, con ancora invece fortissima difficoltà per le costruzioni.
Sì, che mancano ancora l'appello completamente.
Mancano molto l'appello e hanno ancora un livello di rischiosità elevatissimo rispetto al passato, rispetto al 2007.
Quindi bene la manifattura e l'industria legata all'export, ma non solo, abbastanza bene i servizi, male ancora le costruzioni. Possiamo dare questa sintesi, se ho ben capito.
Le costruzioni, sì.
Ecco, sempre per quello che riguarda i segnali di ripresa, voi sottolineate che resta ancora l'incognita dei crediti deteriorati. Questo vale sia sul fronte dei problemi per le banche che hanno visto deteriorarsi dei crediti, ma anche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese?
Sì, io le do due numeri. Delle 137, giustamente prima menzionava, ci sono 137.000 imprese, piccole e medie imprese in Italia. Queste sono state finanziate dal sistema bancario, sono finanziate al momento dal sistema bancario con circa 240 miliardi. Ecco, 240 miliardi, 58 di questi 240 miliardi sono legate ad imprese, a piccole e medie imprese che noi consideriamo ad alto rischio di uscita dal mercato nei prossimi 12-18 mesi. Quindi questo è un flusso che continua ad alimentare lo stock di non performing loans che ha sfondato, dati di Banca d'Italia di ieri, appunto, ha sfondato i 200 miliardi, e questo chiaramente rappresenta una zavorra fortissima per il sistema, certo, bancario nell'erogare nuovo credito. Ecco.
Ecco, dove vedete le maggiori criticità? Una me l'ha già elencata, cioè che cosa potrebbe andare storto e che cosa potrebbe, diciamo, modificare questa prospettiva di miglioramento, ripeto, seppur parziale, seppur insufficiente. Non vediamo sempre tutto bianco, tutto nero. Dico, che cosa potrebbe rappresentare un elemento di criticità al di là del credito?
Al di là del credito un nuovo rallentamento. Noi vediamo, diciamo, rosa o un po' meno grigio nei prossimi 3-4 anni, assumendo che la domanda interna, quindi comunque il PIL, viaggi tra l'1,5 e il 2% nei prossimi 3 anni. Se le imprese dovessero riaffrontare un terzo dip, quindi un terzo arretramento dell'economia, sarebbe di nuovo una gran catastrofe. Questo è quello che abbiamo visto nei 2 anni precedenti. Chiaramente adesso la prospettiva è migliore, se la domanda tiene e si risolve, però questo è un punto importante, e si risolve il problema del credito, l'economia, diciamo, la ripresa può essere agguantata. Io le do solamente un altro numero che secondo me fa rendere un po' anche l'idea, e mi piace menzionarlo. Se assumiamo che avvenga questo recupero, quindi che nei prossimi, fino al 2017, si cresca all'1%, 1,5%, noi abbiamo stimato che le PMI si recupereranno marginalità, recupereranno fatturato, ma anche le nostre stime prevedono che comunque ci troveremo ancora con un margine che è il 25% più basso di quello del 2007, quindi è una ripresa, sì, un pochino deboluccia, insomma, per andare a recuperare quello che invece è stato perso negli ultimi 7 anni.
Vabbè. Mi sembrate poco preoccupati del rallentamento che invece molti economisti vedono con preoccupazione delle economie emergenti, gli ex BRICS, intesi come Brasile, Russia e soprattutto Cina?
Io le devo dire la verità, noi andiamo a prendere come input ai nostri modelli le stime macroeconomiche, quindi spesso OCSE. Quindi è chiaro che se dobbiamo vedere scenari o raffigurarci scenari in cui la domanda interna, che è influenzata comunque dalla domanda, anche dalla domanda, diciamo, export, dovesse incidere, cambierebbe lo scenario anche per le piccole e medie imprese italiane, questo è sicuro.
Grazie, ho capito benissimo cosa dite. Voi vi basate su quello che è la prospettiva e la proiezione, la previsione OCSE. Se cambierà quella, cambierà anche la vostra. Grazie a uno dei curatori della ricerca del CERVED, Valerio Momoni. E sempre oggi, manco a farla apposta, complotto renziano, ma insomma, sempre oggi sono usciti i dati dell'INPS sulle assunzioni nei primi 9 mesi del 2015, oltre 1.700.000 assunzioni a tempo indeterminato, quindi però comprese le trasformazioni di rapporti a termine, rapporti già esistenti ma sotto altra forma contrattuale e degli apprendisti, a fronte di 1.200.000 cessazioni, il che vuol dire che ci sono stati al netto 470.000 rapporti in più a tempo indeterminato. Dopo il traffico vedremo anche di capire come e dove si siano collocati. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24.
Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it.
vi presenta Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia. Dicevamo allora, tra gennaio e settembre, intanto l'INPS ha fatto sapere che ci sono stati 900.000 assunti a tempo indeterminato utilizzando gli sgravi contributivi previsti dalla legge di stabilità, quindi fino a 8.000 euro in meno all'anno per ogni neo assunto come contributi, e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre in questa formula. Poi il governo lo vuole ripresentare anche l'anno prossimo, però varrà la metà, circa 4.000 euro di sgravi. Poi, per quello che riguarda, dicevo, il saldo è positivo per 470.000 nuovi contratti a tempo indeterminato, facendo la differenza tra 1.700.000 assunzioni a tempo indeterminato, 1.200.000 cessazioni. La differenza è questo. Uno poi può dire, vabbè, come andava e come è andata nei primi 9 mesi dell'anno scorso, per capire se c'è una differenza dovuta agli sgravi contributivi e poi al Jobs Act da marzo. L'anno scorso, nello stesso periodo, il saldo fu positivo per sole 98.000 unità. Vuol dire che l'anno scorso la differenza tra nuovi assunti a tempo indeterminato e cessazioni di lavoro a tempo indeterminato era positiva per 98.000, quest'anno per 470.000. Quindi hai 370.000 contratti a tempo indeterminato in più rispetto all'anno scorso. E anche qui non dovrebbe esserci molta capacità di interpretare. Allora, per quello che riguarda le trasformazioni, perché alcuni sono trasformazioni di contratti a termine, sono 306.000, più 17%. Le trasformazioni di contratti di apprendistato sono sostanzialmente 64.000, più 20%. Il professor Carlo Della Ringa, economista del lavoro, nonché anche deputato del PD, buonasera.
Buonasera a lei, gli ascoltatori.
Allora, lo dico a tutti, professor Della Ringa, nostro ospite, molte volte anche prima di entrare in Parlamento, è sempre stato molto, non dico critico, ma freddo, obiettivo sugli effetti del Jobs Act, perché è uno studioso da sempre del mercato del lavoro. Ora vorrei capire se questa sua, non dico freddezza, ma insomma così, attesa nei mesi scorsi si stia sciogliendo, cioè se questi dati dei primi 9 mesi iniziano ad avere un segno abbastanza univoco al di là poi della percentuale, oppure se c'è ancora qualcosa da chiarire.
No, è univoco nel senso di dare stabilità a molti rapporti di lavoro che prima, come si diceva, erano precari, perché ormai su 9 mesi insomma abbiamo delle cifre che possono essere lette in modo piuttosto inequivocabile. Quindi rispetto all'anno scorso, l'ha detto, solo come assunzioni, a parte le trasformazioni, abbiamo 340.000 assunzioni in più nei primi 9 mesi di contratti stabili. Al di là dei saldi che poi vanno confrontati da un anno all'altro, i saldi ci dicono fino a un certo punto come è andato lo stock. Per lo stock è sempre opportuno fare riferimento all'Istat, ma i flussi, che anch'essi sono interessanti, rivelano un forte aumento della stabilizzazione. Per dirla con una cifra, come percentuale di tutte le assunzioni l'anno scorso i contratti stabili erano il 32%, quest'anno sono il 38%, 6 punti percentuali in più, che non si verifica in un anno qualsiasi, si verifica questo balzo solo in un anno in cui c'è uno shock di qualche tipo. E quindi qui il rapporto di causa effetto mi sembra sicuro.
Cioè lei dice decontribuzione del 1 gennaio e Jobs Act dal 7 marzo sono in maniera indubitabile l'effetto, la causa di un effetto che ha portato i contratti a tempo indeterminato, fatto 100 il totale dei contratti, a salire dal 32 al 38%. Non prendi 6 punti percentuali in più di contratti a tempo indeterminato così perché l'economia cresce, tra l'altro non è nemmeno cresciuta a sti livelli, diciamo, tra il 2015 e il 2014, l'effetto è decontribuzione Jobs Act, ho capito bene? Insomma, su questo?
Sì, perché è una differenza da un anno all'altro che statisticamente potremmo dire significativa, no? E che quindi non è casuale. E nel frattempo quello che è cambiato è sì, la congiuntura per un po', ma poi sappiamo che la congiuntura fino a un certo punto cambia queste cose. C'è un cambiamento strutturale. Ed è quello che ci ha fatto apprezzare anche all'estero, alla stessa OCSE, insomma, di fronte a questi dati non può non dire che la riforma ha avuto un effetto consistente. Altra cosa, e qui naturalmente dobbiamo sempre aspettare i dati ISTAT, ma questi 300.000 in più di contratti stabili sono aggiuntivi nel complesso dell'economia o sono stati compensati da riduzioni di altre tipologie di rapporti di lavoro o di occupati? Ecco, qui questi dati non ce li abbiamo oggi, perlomeno oggi, con questi dati dell'INPS, perché qui manca tutti i dati sul lavoro autonomo e indipendente.
Certo.
Noi sappiamo che questi contratti stabili vengono soprattutto da lì, perché le imprese con questi contributi molto che sono stati azzerati assumono giovani o meno giovani che avevano le partite IVA o le collaborazioni, e noi sappiamo
c'è anche la quota dell'apprendistato che non è poco, 64.000 i contratti trasformati da apprendistato a tempo indeterminato. Non lo dico perché il ragionamento del professor Della Ringa è, attenzione, per dire quanti di questi 460.000 rapporti di lavoro stabili e rispetto all'anno scorso 370.000 in più siano nuovi contratti, se ho ben capito il suo ragionamento, o trasformazione di contratti esistenti, dobbiamo aspettare l'Istat. Però faccio notare che se avevi un contratto d'apprendistato e te l'hanno trasformato a tempo indeterminato prima del 7 marzo come era una volta, dopo il 7 marzo con il Jobs Act, è comunque meglio di un apprendistato, questo si può dire senza essere renziani.
Ma anche quando si trasforma a tempo determinato a tempo indeterminato è meglio, che sappiamo che fra l'altro il tempo determinato, quello diciamo così temporaneo, è stato reso anche questo più flessibile con il famoso decreto Poletti dell'anno scorso, quindi c'è stato molte assunzioni a tempo determinato perché è più flessibile, ma la decontribuzione e la flessibilità introdotta anche per il tempo indeterminato ha fatto sì che queste trasformazioni aumentassero ancora. Quindi insomma c'è stato un progressivo salita verso l'alto dei rapporti di lavoro, da quelli più precari, collaborazioni, progetto eccetera, siamo andati al tempo determinato e poi al tempo indeterminato. Ricordiamo che sia il tempo determinato che quello indeterminato hanno tutte le protezioni di legge, di contratti, la maternità, le ferie, eccetera, i salari minimi dei contratti collettivi. Insomma, è un indubbio miglioramento della qualità dei rapporti di lavoro. Poi, naturalmente si spera che poi questo porti anche a un rapporto di lavoro più produttivo.
Infatti lo dico con la massima oggettività possibile. Attenzione, noi da quando sono iniziati ad arrivare i dati dell'Istat, INPS e Ministero del Lavoro abbiamo chiesto due cose. Il Sole 24 Ore l'ha chiesto in maniera molto significativa, la fine dell'embargo dei dati, cioè riuscire ad avere dei dati omogenei, unici, non commentare una volta l'Istat, una volta l'INPS, una volta il Ministero del Lavoro, perché si generava una confusione enorme, anche perché tutto si tiene, cioè le due cose non sono in esclusione, ma una cosa è dire, beh, la maggior parte dei contratti a tempo indeterminato sono ex contratti di altro genere, trasformati a tempo indeterminato. Io sono d'accordo con lei, inutile fare troppo gli spocchiosi, se hai un apprendistato o una partita IVA, è meglio un tempo indeterminato anche con le modifiche del Jobs Act, perché ti garantisce maternità, malattie, un minimo di garanzia se si interrompe il contratto sul i mesi che ti devono dare di stipendio in caso di interruzione del contratto, che avere la partita IVA o l'apprendistato, cioè contratti molto più deboli sul fronte dei diritti. Però poi staremo a vedere quanto di questo a fine anno ce l'avremo, il dato sono anche nuovi contratti. A chi mi dice vedrai che fra 3 anni, quando finisce l'effetto, finirà anche l'effetto, vedremo, speriamo di essere qui fra 3 anni e vedremo se fra 3 anni esatti, o meglio quando scadrà l'effetto della decontribuzione, tutti questi contratti termineranno, verranno trasformati. Io penso che la variabile più importante sarà l'andamento dell'economia fra 3 anni e più che la scadenza del contratto. Comunque staremo a vedere. Grazie intanto all'economista Caro Della Ringa. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, l'augurio di una buona serata come sempre. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.
Radio 24, la passione si sente.